Intanto grazie a tutti di essere intervenuti. Abbiamo pensato di provare a organizzare questo incontro per mettere a confronto due diverse realtà che in questo momento sono in lotta e che esprimono, quantomeno in Lombardia, ma non solo, un alto livello di conflittualità. E ci sembrava giusto provare a convocare i lavoratori che a queste lotte partecipano direttamente per provare a trovare una sintesi che provasse appunto a portare fuori dallo stretto delle lotte sindacali, delle vertenze specifiche, i contenuti di queste esperienze, di questi fronti di lotta. Perché probabilmente se una cosa oggi manca al mondo dei lavoratori e più in generale ai proletari, è proprio la capacità di sintetizzare ad un livello diverso le singole esperienze, le lotte dei lavoratori quando si trovano di fronte ai picchetti, quando si trovano ai picchetti di fronte alle fabbriche della logistica, piuttosto che al San Raffaele con la svendita di un polo così importante, un polo sanitario così importante. Però prima di tutto io vorrei iniziare con un ricordo, ed è un ricordo che mi sembra doveroso in una giornata come questa e che proprio sposa gli intenti in fondo di questa giornata, ovvero un ricordo dei 400 tra lavoratori e lavoratrici che sono morti di recente a Dhaka in Bangladesh sotto un palazzo dove si producevano le merci per noi occidentali, 400 lavoratori e lavoratrici che sono rimasti sepolti e che ovviamente non hanno trovato quasi nessuno spazio all'interno degli organi di informazione. Quindi mi sembrava giusto iniziare con un ricordo per loro, proprio perché il senso di questa iniziativa in fondo è questa. Qua non si tratta di, come dire, limitare l'importanza delle singole vertenze. Qui noi abbiamo convocato lavoratori, i sindacati che con loro stanno portando avanti queste rivendicazioni, e non si tratta affatto di non sottolineare l'importanza che queste singole vertenze svolgono oggi, sia per i lavoratori sia più in generale come risposta, come resistenza alla crisi. Sono esperienze fondamentali, a differenza, anche a prescindere dalle singole sigle, dai singoli percorsi, dai singoli livelli di coscienza che questi lavoratori esprimono, che i loro sindacati esprimono, hanno una funzione e un'importanza decisiva. Però noi abbiamo assistito negli ultimi mesi, negli ultimi due anni, più o meno in coincidenza con lo sviluppo della crisi, l'ennesima ondata di crisi, a un attacco da parte della borghesia alle condizioni stesse di vita e di esistenza dei proletari, che non ha precedenti sicuramente nella storia repubblicana e che per profondità e incisività probabilmente non ha precedenti rispetto alle dinamiche specifiche del posto anche in cui si sviluppa nella storia del capitalismo, quantomeno degli ultimi due secoli. In intere regioni, in particolare nella regione europea di cui noi facciamo parte, il capitale è stato in grado, ad esempio in Italia con l'ultimo governo Monti, di portare un attacco durissimo alle condizioni di vita dei proletari, con una riforma pensionistica e una riforma del mondo del lavoro come quella della Fornero, che ha di fatto sancito la precarietà assoluta dei lavoratori, nonché in passato, diciamo anche quando esisteva il contratto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori non fossero comunque precari. Ma c'era ovviamente un contesto storico diverso. Oggi invece questo attacco è portato fino in fondo, i giovani, ormai siamo a percentuali che sfiorano il 50% di disoccupazione giovanile, di fatto appunto la precarizzazione è assoluta, la scuola pubblica viene devastata, la sanità pubblica viene devastata, e la particolarità di tutto questo attacco è che viene fatto quasi completamente sotto silenzio o quasi senza nessuna risposta che abbia una qualche incisività da parte del movimento dei lavoratori, da parte della classe proletaria. Quindi forse questa è una domanda preliminare che, a meno che qualcuno non mi smentisca e voglia dire invece che, voglia sostenere invece che non è così, che invece i lavoratori in questo momento sono in grado di dare risposte efficaci, le lotte sociali sono in grado di dare risposte efficaci, Se invece la risposta è, come io penso, negativa, forse è da qui che bisogna partire. E allora perché questi due fronti di lotta? Perché al di là appunto delle specifiche vertenze, questi due fronti di lotta ci propongono una possibilità di invertire la rotta. Parlo più da vicino della situazione della logistica perché meglio la conosco, ma poi ci saranno ovviamente i compagni intervenuti per il San Raffaele a spiegarci anche le dinamiche interne a quel fronte di lotta. Però ad esempio i lavoratori della logistica ci dimostrano una cosa molto importante e direi decisiva, che al di là delle rivendicazioni di ciò che quindi viene portato avanti nelle singole vertenze, loro ci insegnano che a un certo punto ci si può anche stufare di piegare la schiena. E allora quando ci si stufa di piegare la schiena, ci si rimette sulle proprie gambe e ci si accorge che è il padrone talvolta che inizia a piegare la schiena di fronte a queste reazioni. E se a procedere in questo senso sono lavoratori che non rischiano esclusivamente il loro posto di lavoro, ma che rischiano, diciamo, un drammatico peggioramento delle loro condizioni di vita, perché rischiano l'espulsione dal paese, visto che si tratta di lavoratori per il 99% stranieri, extracomunitari, che arrivano dalle zone diciamo, più diseredate del mondo, e quindi rischiano la perdita del permesso di soggiorno, rischiano i CIE, rischiano le provocazioni, gli attacchi della repressione, come è accaduto ad esempio negli ultimi mesi. Allora è evidente che questa loro reazione, questa loro capacità di resistenza ci sta insegnando qualcosa. È una piccola cosa, ma è una cosa importante, e quindi ci sembrava giusto mettere in relazione questi fronti di lotta, proprio perché probabilmente poi tutti noi, ognuno sul proprio posto di lavoro, ognuno con le proprie condizioni particolari, torniamo a imparare che ci si deve rimettere sulle proprie gambe, non si debba più piegare la schiena, e si torni a essere capaci di fargliela piegare un po' al padrone. Quindi io adesso passo il microfono, non so chi vuole iniziare, e spero che ovviamente ci saranno anche interventi e contributi dagli altri lavoratori che oggi sono qui presenti. Grazie.
Salve a tutti. Faccio parte del coordinamento lavoratori e cittadini della sanità, che si è costituito da poco, anche se le origini sono abbastanza datate nel tempo, però è da più di un anno che adesso lavora ininterrottamente a sostegno appunto di questa lotta del San Raffaele, che proprio in questi giorni ricorre, diciamo, un anno, nel senso che è dai primi di maggio del 2012 che il signor Rotelli ha comprato il San Raffaele, un San Raffaele in fallimento che è stato messo all'asta, dove i concorrenti erano anche le varie banche del Vaticano, che si erano attestato su una cifra per l'acquisto dell'ospedale di 200 milioni di euro, quando invece poi inaspettatamente c'è stato un rilancio quasi raddoppiato dell'imprenditore Rotelli, che con 405 milioni di euro si è acquistato l'ospedale San Raffaele di Milano. Questo imprenditore della sanità privata ha già come proprietà numerosi ospedali e case di cura. Ne ha in totale un 18, ce ne ha uno a Bologna, uno a Piacenza, Bergamasco, a Pavia, molti anche a Milano. Quelli più importanti e famosi sono San Donato piuttosto che il Galeazzi, quindi fanno parte tutti del gruppo Rotelli, e che adesso con l'acquisto del San Raffaele è il più grosso imprenditore sanitario privato, quindi il più grosso in Italia, perché appunto ha acquistato adesso il San Raffaele, che è una struttura abbastanza grande. Solamente i lavoratori del comparto, cioè quelli previsti dal contratto nazionale di lavoro dall'1 al 7 livello vecchio, sono solo 3.000. Messi tutti insieme credo che si arrivi a una cifra ragguardevole fra cooperative piuttosto che servizi, piuttosto che altri appalti, piuttosto che tutto l'indotto, si arriva a una bella cittadella di quasi 8-9 mila persone e quindi un grosso boccone da depredare, da metterci sulle mani e quindi da far profitto. È quello che ha fatto il signor Rotelli in pratica, che appena arrivato ha subito detto: non toccherò nulla di quello che c'è a San Raffaele, né le varie accordi aziendali che erano stati firmati, né tutte le varie trasformazioni del passaggio dal contratto pubblico a quello privato. No, lui appena arrivato ha promesso subito: non toccherò nulla, ma questa è stata solo una promessa che, anche se l'ha messa nero su bianco, dopo poco tempo è stata rimangiata, perché poi in estate sono arrivati i primi annunciati licenziamenti, che all'origine erano 450, poi dopo passati dopo a 244, e che adesso sono già 70 più o meno effettivi, nel senso che hanno già ricevuto la lettera di licenziamento, e altrettanti ne seguiranno. Per il momento è sospesa la procedura, cioè nel senso non vanno avanti come diceva di andare, di fare, che era intenzione di Rotelli di farne 40 alla settimana. Si è un po' bloccata perché c'è stato l'intervento della regione come mediazione e che quindi c'è stato un avvio di trattative che sono in corso, e quindi per adesso i licenziamenti sono bloccati. Se la trattativa andrà bene, penso che i licenziamenti tutti rientreranno; se invece la trattativa andrà male, si proseguirà con i licenziamenti e con tutte le annunciate e che sono già operanti ancora, di tutte le disdette degli accordi fatti dal 72 fino ad oggi. Quindi 40 anni di arretramento sindacale, vogliono portare la lancetta quando proprio non esisteva nulla ai quei tempi lì. Anzi, nel 72 il paese Italia viveva ancora il problema da sanitario con le mutue, non c'era ancora un servizio sanitario nazionale a quei tempi, e solo dopo, con le varie lotte degli ospedalieri, degli utenti, di tutta la popolazione, che si è arrivata nel 78 all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che è quello che tutti dicono ci viene invidiato da tutto il mondo, perché è così egualitario, così accessibile e universalistico per tutti, cioè che vale per tutti alla differenza del proprio reddito. Quindi, però dico, è solamente qualcosa che c'è scritto sulla carta, che però in pratica non è mai stato attuato, questa uguaglianza, diciamo. Tant'è che poi adesso questa uguaglianza scritta sulla carta adesso viene addirittura rigettata, si sta ritornando indietro, si sta distruggendo pian piano il nostro servizio sanitario nazionale e poi regionale, perché adesso dopo c'è stato anche con l'intervento della Lega, quindi una regionalizzazione della sanità, quindi abbiamo in tutta Italia che le regioni amministrano la sanità regione per regione, anche con modi e metodi diversi, e quindi quello che si sta attuando quindi è una discussione totale. E quindi sono d'accordo con Manolo quando diceva che c'è un attacco che non ha precedenti nella storia, è un attacco che da cui, se non ci adoperiamo e non ci attrezziamo per difenderci, credo che poi ci rimarrà ben poca cosa da fare, perché ormai starà tutto stravolto e quindi sarà impossibile poi modificare le cose. Perché il problema non è che parte ora, nel senso è che dagli primi anni 90 che il Servizio Sanitario Nazionale è messo in discussione, quando c'è stata l'introduzione dell'aziendalizzazione. Cioè è un concetto che è stato creato con un decreto che l'ha firmato De Lorenzo sotto, credo, il governo Dini, oppure l'altro Amato, credo, quello che era in voga anche questi ultimi anni. Sì. Quindi è un decreto che parlava appunto di aziendalizzazione, quindi non più servizio pubblico, e quindi anche noi come servizio pubblico siamo aziendalizzati, cioè abbiamo un trattamento per quanto riguarda lo stipendio, l'inquadrazione normativa nostra che è pubblica, però tutto il contesto è di tipo aziendalistico, quindi non ci sono più i consigli di amministrazione, ci sono i manager, i direttori generali che si scelgono i due bracci destro, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'ente, e quindi questi tre amministrano l'ospedale in tutto e per tutto. Però è un'amministrazione che secondo il nostro punto di vista non è nell'ottica di salvaguardare questo sistema sanitario nazionale. Noi più volte sul nostro giornalino, che trovate lì in fondo, scriviamo che questi direttori sono proprio a volte pagati per distruggere il servizio sanitario nazionale, pagati per favorire i privati dell'assistenza e della salute. Non a caso chi hanno messo adesso come assessore alla sanità in Lombardia è un certo Mantovani, che per quello che risulta è proprietario di numerose RSA, che sono le residenze per anziani, le famose case di lunga degenza, eccetera. Bene, questo signore che è assessore regionale alla sanità è proprietario di numerose cliniche private, residenze per anziani. Quindi anche qui il conflitto di interesse è un po' evidente, no? E quindi si sta attuando questo attacco che, per quanto riguarda il livello nazionale, si prevede adesso con la spending review, che è un decreto che è stato approvato quest'estate, che dice che in Italia bisogna tagliare più di 7.500 posti letto. 7.500 posti letto è una bella cifra, vuol dire portare il nostro media nazionale a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, cioè una stima che viene fatta a livello nazionale, ma lo fanno tutti i paesi europei, nel senso che più o meno la media si attesta sui 5 letti per posto per 1.000 abitanti. Addirittura la Germania ne ha 8 posti letto per. Invece noi, prima di questo varo di questo decreto, ne avevamo 4 per 1.000 abitanti, invece con questo decreto è passato a 3,7, che detto così uno dice vabbè, è una cazzata, invece vuol dire 7.500 posti letto, vuol dire dalle 20 alle 30.000 licenziati in questo settore, quindi nel settore della sanità, e vuol dire in Regione Lombardia la riduzione di 2.700 posti letto con un licenziamento di quasi 10.000-12.000 operatori sanitari. Quindi questo è un po' l'attacco che viene dato, unito poi al fatto che questo poi si ripercuoterà anche su, oltre ai lavoratori che ci lavorano dentro, ma su chi poi ha questo servizio sanitario, quindi gli ospedali, vogliono accedere, quindi voi, la gente, la popolazione tutta, che si troverà a dover girare per i vari posti per trovare posto, per un posto letto, avrà difficoltà a fare una visita perché le liste saranno lunghissime, mesi, se non a volte anni, perché alcune specialità vanno anche fra un anno o due, se non quella poi di avere nello stesso tempo i ticket aumentati e molte specialità che prima erano garantite col ticket che adesso si devono pagare per intero perché il servizio sanitario non rimborsa più. Quindi detto questo, poi sono partite le varie mobilitazioni, le varie situazioni, solo che non c'è un coordinamento reale, stiamo cercando di farlo qui soprattutto in Lombardia, però situazioni analiche ci sono in Piemonte, nel Lazio, in Campania, dove singoli ospedali o singole aziende vengono fuori a volte con notizie di blocchi di strade piuttosto che occupazione di uffici perché non ricevono più stipendi da mesi, perché appunto uniti a questi tagli qua sono arrivati anche i tagli anche sui beni e sui servizi dell'ospedale che ci serve, quindi quando tu abbatti anche la questi beni e servizi vuol dire che dai anche un servizio scadente, quindi quello che prima pulivi una volta magari oggi pulisci mezza volta, quello che prima ti dava carta igienica al cambio di lenzuola piuttosto che attrezzature sanitarie adesso vanno un po' a restringersi e quindi te lo danno col contagocce e quindi a volte non te le danno affatto, per non parlare poi di tutte le riduzioni che vengono fatte sugli appalti, quindi sulle mense, sulle forniture, eccetera, eccetera, che vuol dire poi che la gente che lavora in appalto avrà tutto un trattamento del proprio salario massacrato perché gli si va a ridurre l'orario e gli si va ad aumentare meno. E in più si unisce a tutto una questione che contenuta nella spending review che sta di fatto stranamente va a colpire tutti, quindi colpisce il settore pubblico, colpisce il settore privato e colpisce il settore delle cooperative che sono appunto sono quelle che reggono tutto questo sistema e che per questo motivo come coordinamento nella nostra assemblea che abbiamo tenuto a febbraio abbiamo voluto e quindi e siamo in quest'ottica di voler superare questa suddivisione di trattamento fra il settore pubblico, privato e cooperativistico e quindi arrivare ad un'unica unificazione di trattamento e quindi un contratto unico per tutti, perché il problema è che in ospedale c'è una parcellizzazione enorme dei lavoratori, nel senso che uno è separato dall'altro da migliaia di contratti, quindi è una roba impossibile a volte fare le lotte perché siamo tutti con contratti diversi, quindi abbiamo a volte nello stesso posto anche più di 15 contratti diversi, quindi lottare con 15 contratti diversi a volte diventa difficile perché ognuno deve rispondere al proprio settore, al proprio contratto e quindi non può mai mettersi insieme ad altri per fare le lotte, quindi anche per questo che l'hanno studiato bene ai tempi quando hanno introdotto gli appalti, perché appunto gli appalti nella sanità oltre a quello di un tornaconto anche politico e economico è anche quello di dividere i lavoratori, perché l'appalto della cucina che prima era interna e che quindi aveva come trattamento lo stato di lavoratore della sanità, invece adesso non risponde più al nostro contratto, quindi è completamente separato, è un contratto del commercio, della ristorazione, quindi completamente diverso, come è diverso quello dei macchinisti, dei fuochisti, eccetera, che hanno un altro trattamento come quello, cioè è proprio una miriade di contratti che è difficile poi mettere uno insieme all'altro. Detto questo, magari mi riservo di parlare un po' più nello specifico delle lotte che stiamo facendo da parecchi anni a questa parte, magari dando anche la parola ad alcuni del coordinamento che sono presenti qua, che fanno parte moltissimi ospedali, quasi tutti quelli di Milano e qualcuno della provincia. Quindi qui presenti c'è qualcuno del San Carlo, di Niguarda, piuttosto che anche i licenziati del San Raffaele. Quindi magari adesso passiamo qualcosina a loro e poi...
Sì, no, una domanda te la faccio io preliminare, perché rispetto al San Raffaele è notorio che la CGIL è stata sostanzialmente espropriata dalla gestione della vertenza con rotelli. Dopo una prima fase. Allora, la domanda che secondo me potrebbe interessare è come mai, cos'è successo, a quali esigenze della nuova proprietà la CGIL andava incontro, tanto da fare incazzare fino a questo punto i lavoratori. Perché il fatto che in un polo sanitario importante come ad esempio San Raffaele, e però ti chiederei anche di dirci se la stessa cosa avviene negli altri, il principale sindacato storico viene sostanzialmente messo da parte, è un dato importante a mio modo di vedere. E quindi ecco, ti chiedevo questa cosa, cos'è successo insomma?
Devo rispondere io o qualcuno specifico? Beh, io non vado nello specifico, però qualcosa posso dire, nel senso che la CGIL non è stata espromessa fuori, adesso sta rientrando alla grande, nel senso che all'inizio era insieme ai lavoratori, non ha firmato l'accordo anche questa sigla a Roma per problemi nazionali, nel senso che si andava a derogare un decreto che era quello Sacconi, che dice che si può firmare e sottoscrivere accordi peggiorativi a livello, anche a livello aziendale rispetto al nazionale, e che quindi non mettevano questa firma qui. Però adesso magari ne parlerà meglio Angela, perché anche
no, allora, all'inizio dell'avvertenza CGIL e CISL e UIL hanno tenuto grazie Pino hanno tenuto un atteggiamento abbastanza ondivago e erano per firmare loro già ad agosto dell'anno scorso, perché la procedura viene avviata formalmente il 30 di luglio, poi la procedura di legge viene avviata il 31 ottobre. Loro già ad agosto volevano firmare per la cassa in deroga. Cioè, troviamo una soluzione di questo tipo. C'è stato un grosso lavoro fatto anche all'interno, nel confronto sindacale fra delegati e con i quali loro si sono resi conto che non avevano il sostegno dei lavoratori, pertanto si sono in qualche modo accodati al resto della rappresentanza sindacale. E fino a gennaio si è mantenuta sostanzialmente questa unione con CGIL, CISL, UIL e FIALS. E l'UGL, pur essendo presente con un delegato in RSU, non è mai stato presente. Questo non è un male, ovviamente, non abbiamo sentito la mancanza. E dopo gennaio, ma nel momento in cui non sono stati più riconosciuti dai lavoratori, che non è che avessero grossa simpatia per loro, CGIL e CISL e UIL non hanno la maggioranza in RSU, la maggioranza in RSU è espressa da su 27, 9 delegati ce le ha USI, 6 USB e fanno 15, e un delegato alla LAS sono 16. 16 su 27, capite che la maggioranza, CGIL e CISL e UIL, hanno un totale 10 delegati. E loro hanno avuto forti problemi anche a parlare in assemblea, spesso gli è stato impedito di parlare in assemblea, e l'ultima assemblea, a fronte di alcune porcate che gli erano state rinfacciate dai lavoratori, loro sono usciti un minuto dopo con un volantino dicendo: prendiamo atto del fatto che non c'è più nessuna possibilità di confronto, pertanto noi perseguiremo l'obiettivo di avere gli ammortizzatori sociali o cassa in deroga o patti di solidarietà. La cosa che va sottolineata in tutto questo è che la CGIL interna è decisamente supina ai voleri della proprietà, sia l'attuale ma storicamente anche della proprietà precedente, il famigerato Don Verzé, e della triplice, il sindacato più estremista è sempre stato la CISL, che è tutto dire, ma la CGIL interna è sempre stata veramente poca cosa, è sempre appiattita su posizioni padronali. Discorso un filo diverso, ma poi conosciamo tutti la CGIL, un filo diverso è per ciò che riguarda l'apporto degli esterni, che nelle trattative, probabilmente perché hanno capito che è un carro diverso rispetto alle posizioni espresse dal sindacalismo di base, non gli avrebbero portato nessun frutto, si sono sempre in qualche modo accodati o affiancati, per non fargli torto, alle posizioni espresse da questi due sindacati. Storicamente USI ha una presenza da più anni rispetto a USB, però le politiche sindacali negli ultimi, dal 99 ad oggi, sono sempre state espresse da questi due sindacati, cioè prima da USI, poi da USI e USB. La situazione attuale, come diceva prima Pino, è, visto che ho il microfono, ormai completo l'intervento, oltre a rispondere alla specifica domanda, è che al momento abbiamo 64 lavoratori licenziati a fronte di 66 lettere spedite. Perché 64 e non 66 come le lettere spedite? Perché l'amministrazione ha sbagliato, ha licenziato e successivamente ha dovuto reintegrare due lavoratori che erano due lavoratrici che non erano nelle condizioni per poter essere licenziate, avevano le salvaguardie previste dalla legge, cioè, ovvero una era in maternità e l'altra in un'altra situazione, e la legge vieta di licenziare le donne incinte e loro non ci hanno fatto, pur avendo i dati in mano, non hanno fatto questo tipo di errore. E è corretto quando diceva Pino che l'annuncio iniziale era faremo fuori, passatemi il termine, 40 persone alla settimana con questa ammazzo un ostaggio ogni ora, è la cosa che viene più in mente. L'intervento della regione che si è posto come mediatore con una mozione votata all'unanimità dal Consiglio regionale non è, a mio modo di vedere, poi magari una volontà genuina della regione, una volontà che gli è venuta spontanea, vado a salvare il lavoratorio o salvo un ospedale, è una conquista fatta da 10 giorni di lotta abbastanza senza quartiere dentro l'ospedale. Sapete tutti che per la legge 146 e poi la 81 proclamare uno sciopero in un ospedale è cosa ben difficile, perché c'hai prima il tentativo di conciliazione, poi devi guardare per la relazione oggettiva. Dal momento in cui decidi di fare uno sciopero, dal momento in cui arrivi a proclamarlo, passa un bel po' di tempo. Noi abbiamo avuto una prima assemblea, cioè il giorno che è arrivata la prima lettera c'è stata una serie di iniziative spontanee con colleghi fuori servizio, colleghi in servizio, ed era il venerdì. Per il lunedì è stata proclamata un'assemblea urgente che si è protratta per tutta la giornata, quindi sforando l'orario di assemblea, una sorta di sciopero non autorizzato, perché poi è durata tutto il giorno con blocco dell'accettazione. E una cosa che va, le notizie dei licenziamenti arrivano verso le 11 del mattino e noi eravamo andati in regione perché avevamo un incontro col consiglio regionale, rientriamo in ospedale verso le 2, alle 2 e mezza grosso modo c'erano già 4 blindati, una serie di macchine della polizia, un folto schieramento tra polizia e carabinieri. Dicevo, poi il lunedì molta più polizia e carabinieri, per cui c'è questo blocco dell'accettazione, non interrompendo il servizio, cioè tutte le persone potevano beneficiare della prestazione, semplicemente non pagavano il ticket. E per cui l'ospedale per certi versi continuava a funzionare, l'unica cosa che non funzionava era l'incasso per il signor Rotelli. Non è che ci... Stessa cosa con un'assemblea non autorizzata è stata fatta il martedì e una terza il venerdì. Per cui sostanzialmente questi 3 giorni nel giro di una settimana ci sono state queste 3 assemblee che si configurano nei fatti come 3 scioperi al di fuori di qualunque legislazione. Il martedì un gruppo di colleghi, per l'esattezza 13, sono anche saliti sul tetto dell'ospedale dove sono rimasti tutto il giorno e lì veniva richiesto un intervento della regione che già il martedì sera aveva fatto sapere che avrebbe fatto avrebbe concesso un incontro per arrivare a una mozione da portare in consiglio. Poi c'è stata una quarta assemblea che ha avuto le stesse caratteristiche di queste. La regione si è mossa sul fatto che l'ospedale su 6 giorni, considerando dal lunedì al lunedì successivo, per ben 4 giorni era stato bloccato. Avevamo l'ospedale assurdamente militarizzato, le forze dell'ordine non si sono fatte molti scrupoli a menare, parecchi di noi hanno riportato, alcuni sono finiti in pronto soccorso, molti abbiamo preferito non andare in pronto soccorso, ma tenete presente che nel momento in cui si sfondava l'accettazione, dentro l'accettazione c'erano diverse centinaia di utenti, per cui la polizia un po' gli spiaceva farsi vedere ammenare dei lavoratori, ma non gli riusciva benissimo, per cui parecchi di noi le hanno prese e a fronte di questo arriva l'intervento della regione. la genuinità dell'intervento della regione io faccio fatica a vederla, ma è una conquista è un risultato di questa forma di lotta. Io al momento mi fermo qui, poi eventualmente riprendo la parola.
Allora, invece passerei adesso il microfono ad alcuni lavoratori che si trovano impegnati nelle lotte della logistica. Come probabilmente saprete, il 22 marzo scorso c'è stato il primo sciopero generale della logistica proclamato e che ha coinvolto tutta la direttrice che parte da Milano e attraversa tutta la Lombardia, l'Emilia Romagna, e ora si stanno organizzando dei presidi anche a Roma, dove esiste lo stesso identico settore con le stesse identiche dinamiche. Quindi passo la parola a loro, che ci potranno illustrare cosa è accaduto negli ultimi mesi, cosa è accaduto con lo sciopero del 22 e che cosa accadrà il prossimo 15 maggio, visto che è stato già convocato un nuovo sciopero generale.
Sì, ciao a tutti, io mi chiamo Edoardo, faccio parte del sindacato intercategoriale Cobas, insieme a me anche gli altri compagni che sono qui, che ci dividiamo un po' anche, diciamo, una sintesi di quanto richiesto. Partirei però anche nello spirito con cui è stata costruita questa iniziativa da un dato un po' più generale e complessivo, ossia è importante, secondo me, quindi abbiamo colto con piacere anche l'invito al fatto che ci siano dei momenti anche assembleari pubblici dove c'è la possibilità anche di un confronto aperto tra situazioni che sono differenti, perché magari, diciamo, la collocazione lavorativa appunto è diversa, la sanità, la logistica, però diciamo c'è una questione che ci riguarda come lavoratori, come classe in genere, perché l'attacco che si sta vivendo in questo paese, così in tutto il mondo, diciamo, è un attacco pesante, e che in paesi come il nostro, un paese a capitalismo cosiddetto avanzato, diciamo, le medicine e le ricette che il capitale oggi propone non è che se le inventa, sono cose già sperimentate in altri paesi dove sostanzialmente contratti non esistono, esiste il lavoro a chiamata, il lavoro a giornata, tutele non esistono, non esiste una sanità pubblica, non esiste una scuola pubblica, non esiste nessuna forma di garanzia sociale. E sostanzialmente il baratro verso dove ci stanno precipitando in paesi come il nostro è quello che già vivono da tempo altre popolazioni, altri settori di lavoratori, altri operai. E visto che i margini questa volta di, diciamo così, le cosiddette briciole che cadono dal tavolo non ce ne sono, perché la crisi è una crisi profonda, è una crisi trasversale, attraversa ogni paese a livello internazionale, e diciamo così tutti i processi anche di resistenza, quelle piccole o grandi che siano, hanno un valore intrinseco in sé, superiore anche alla vicenda stessa, alla specificità stessa. Le manganellate che hanno ricevuto i lavoratori del San Raffaele sono le stesse che hanno ricevuto i lavoratori della logistica, e sostanzialmente laddove si varca, diciamo così, quella linea sottile che è tra la pace sociale e il conflitto sociale, lo Stato interviene, ma interviene alla grande. Faccio riferimento soprattutto al nuovo governo che si è creato, il cosiddetto mega inciucio PD-PDL, cioè un'espressione politica, a mio avviso, che sintetizza quello che ci stanno preparando, cioè nel senso ci stanno preparando una bella cassa da morto qua, nel senso che c'è un accordo trasversale che, come dire, abbraccia tutta la borghesia di questo paese, e sanno bene che l'unico modo per affrontare la crisi è quello di chiudere, di stringere sempre più la cinghia a una classe sociale che è quella che produce, che lavora, che determina la ricchezza di questo paese. Quindi, partendo da questo presupposto, nel senso, negli ultimi anni anche, diciamo, nel mondo della logistica c'è stata, diciamo così, questa esperienza, questo espediente che si è andata generalizzando e allargando anche abbastanza velocemente, ma questo sempre perché, come dire, e non soltanto perché, diciamo così, il trattamento di questi lavoratori economico sociale e in generale, diciamo, perché lui Manolo ricordava bene, nel senso, su alcune figure di lavoratori, in particolare gli immigrati, c'è un ricatto fortissimo, no? Che è superiore a quello che possiamo vivere noi, nel senso, è come dire, la legge sull'immigrazione in questo paese, che è fatta da centrodestra, centrosinistra, centrodestra, perché tutti ricordano spesso la Bossi-Fini, ma la Bossi-Fini è un figlioccio della Turco-Napolitano. Se sfiliamo la Turco-Napolitano, la Bossi-Fini non sta in piedi. Quindi, diciamo così, tutte le premesse di un ricatto sociale verso la classe operaia, anche quella immigrata, è il frutto avvelenato di una politica che abbraccia tutta l'arco istituzionale, da destra a quella che si dice sinistra. Quindi, diciamo, il punto, secondo noi, è che anche laddove si riescono a determinare espressioni di resistenza dei lavoratori che hanno anche, diciamo, un momento di crescita, perché quello che stiamo vivendo sostanzialmente in gli ultimi due anni nella logistica è un fenomeno che che è andato crescendo, ma ripeto, la base, diciamo, materiale per cui è cresciuta è sì il trattamento, lo sfruttamento intensivo di questi lavoratori, ma c'è un elemento che molto spesso, di cui non si parla, però sostanzialmente è stato centrale nello sviluppo di questo movimento, che è stato quello che si è determinato a livello internazionale. Molti di questi lavoratori in particolare sono anche di origine araba e non solo, qua di arabi non ce n'è neanche uno, però diciamo così, quelle che sono state le cosiddette rivolte popolari nel mondo arabo, nel Maghreb, al di là dell'analisi della specificità del contesto e dell'occhio attraverso il quale uno analizza quei processi, sono stato un elemento determinante, ad esempio, che hanno dato impulso alle prime lotte vincenti. Nel senso, come dire, il lavoratore immigrato che si trovava sfruttato in questo paese è stato mosso A dalle condizioni di sfruttamento che viveva, B da un impeto che è partito fuori da questo paese, da un segnale che è partito fuori da questo paese, che è stato, diciamo, un segnale forte, dirompente, che è uscito dai confini nazionali dell'Egitto piuttosto che della Tunisia, ma anche cioè è uscito fuori da quei confini nazionali e ha influenzato anche un settore di classe operaia che vive in questo paese, ma che italiana non è. E questo ha determinato il fatto che anche i primi processi di organizzazione, di resistenza e di lotta all'interno di alcuni magazzini hanno avuto la forza di uscire da quegli stessi magazzini, superando quei confini, quelle barriere, quelle gabbie che il capitale costruisce. Da un punto di vista generale, secondo me, la riflessione forse va concentrata su questo: al di là della collocazione, al di là dell'appartenenza a questo settore, a quel settore lavorativo, che poi, come dire, su alcuni pesa anche fortemente una legislazione, per esempio la legislazione antisciopero, che pesa sulla sanità piuttosto che sui trasporti. Come dire, è una gabbia messa lì dal capitale per controllare qualsiasi anche tentativo di esplosione, di conflittualità di quei lavoratori. Però, diciamo, le gabbie sono state costruite intorno a tutti noi e, diciamo così, la prima questione da vincere è la frammentazione che il capitale ha prodotto, come dire, in vari modi, perché ad esempio nella logistica questa frammentazione si rappresentava molto spesso anche in un singolo magazzino nella divisione tra nazionalità dei lavoratori: gli egiziani con gli egiziani, i tunisini con i tunisini, i marocchini con i marocchini, magari in un magazzino chi faceva da caporale era un tunisino, quindi tutta la cricca tunisina dietro, dall'altra parte era un egiziano e tutta la cricca degli egiziani dietro. Quindi, come dire, la frammentazione di per sé, se uno la vede a 360 gradi, è una cosa abbastanza, come dire, complessa, ampia, nel senso, noi ci hanno frammentato prima con 3.000 contratti, no? Cioè, poi grossi settori, ok, la sanità, i metalmeccanici, i chimici e quant'altro, però adesso quello che stanno facendo sostanzialmente è anche, come dire, trasformare quel sistema che non è più, come dire, confacente alle esigenze del capitale. Poi il contratto nazionale lo stanno soppellendo. Cioè l'operazione fatta in Fiat e che fa da apripista è quello di destrutturare qualsiasi contratto nazionale, di riportarci in una situazione dove, precedente, dove, come dire, sostanzialmente poi, per esempio nell'esperienza di questi lavoratori che sono venuti qua e che ti riportano, dice, qua per noi certe cose sono state un elemento di novità. No, nel nostro paese questa cosa non esiste, questa cosa non esiste, questa cosa non esiste. Però diciamo c'è una similitudine tra quello che è una realtà esterna alla nostra e quello che stanno facendo adesso. Sintetizzo e poi passo la parola dicendo che dal nostro punto di vista, ovviamente, come dire, noi stiamo cercando, a partire da questa esperienza, anche di fare, diciamo, un'esperienza pilota, no? Che ovviamente ha la caratteristica e la fisionomia di un settore di lavoratori che sostanzialmente fa facchinaggio, fa trasporto, no? Però ovviamente, come dire, aprire un varco dentro una dimensione lavorativa non è sufficiente. Non è sufficiente perché comunque sia, prima Manolo citava lo sciopero del 22. Io chiamarlo sciopero generale ho dei problemi, perché per me uno sciopero generale è uno sciopero che blocca il paese, o anche può essere sciopero generale di categoria, però non è stato quello, perché sostanzialmente, come dire, in virtù del fatto che si è riusciti a entrare in delle filiere che sono strategiche, diciamo così, nel trasporto privato di merci in questo paese, dalla TNT alla DHL, all'SDA, alla GLS, ne blocchi quelle strategiche, diciamo, un dolore lo provochi al nemico. Non è generale, perché sostanzialmente, come dire, lo sviluppo anche che il capitalismo italiano ha avuto negli ultimi anni è quello che ha dato un importante valenza al trasporto e alla distribuzione delle merci, tant'è che in ogni città di una certa rilevanza si sono sviluppati interporti, cioè giganteschi, dove sono concentrati migliaia e migliaia di lavoratori, cosa che ad esempio nella realtà di fabbrica, no? Non è più come 20 anni fa, troviamo realtà di fabbrica che ancora hanno una certa concentrazione di lavoratori, ma tendenzialmente poi troviamo le piccole concentrazioni di lavoratori. Cioè questa dimensione qui ha dato la possibilità anche, come dire, di riconoscersi come soggetto sociale, come classe sociale. Certo, come dire, è un espediente giovane questo, stiamo parlando di 2-3 anni di un movimento che è cresciuto, però sappiamo bene anche che, come dire, le cose non è che crescono all'infinito. Le cose hanno un sviluppo, hanno un arresto, possono andare indietro, possono andare avanti, ma secondo noi l'unica possibilità di andare avanti è quella, come dire, di rompere le gabbie che sono anche gabbie di divisione dei lavoratori in quanto lavoratori della sanità, in quanto lavoratori delle ferrovie, in quanto lavoratori della logistica, perché poi vediamo che le ricette del capitale sono uguali per tutti e quando, nella misura in cui il lavoratore alza la testa, puntualmente arriva la repressione, arriva il manganello e chiaramente l'intensità della repressione è commisurata al pericolo che rappresenti. Quindi diciamo, e concludo qui, poi passo la parola, secondo noi è di fondamentale importanza che settori di lavoratori che si organizzano e sviluppano forme di resistenza e di conflitto in questo paese ricostruiscano quei ponti che si sono tagliati ormai da molto tempo e che sicuramente, come dire, 20 anni di pace sociale in questo paese che non c'è più. Non c'è più perché non ci sono più i margini per costruire una ristrutturazione operaia in un paese come questo, perché c'è un contesto di crisi, non c'è più perché anche quegli stessi settori di lavoratori che vivevano bene o male, diciamo così, senza grossi problemi, oggi i problemi li cominciano accusare, avvertire e a soffrire, quindi quella è la base materiale che ci ricompone oggettivamente tutti insieme, però qua lo sforzo che dobbiamo fare è uno sforzo soprattutto di carattere soggettivo, perché ognuno di noi oggi deve vedere oltre il proprio naso. È come dire, è una necessità, non è come dire, è una necessità, o lo facciamo, è come dire, o stiamo al palo, questo è il problema.
Grazie, buongiorno. Scusate, ma io di solito parlo in piedi perché mi manca l'aria a volte. Non è una questione di discriminazione, nemmeno una questione di contrapposizione o discutere quello che ha detto Edoardo. Del movimento della logistica che parte con azione a livello del settore cooperativo da parte del sindacato intercategoriale Covas, il SICOVAS, viene da quasi 4 anni. Però il punto diciamo di partenza più nota è quando si presentano lo sviluppo della manifestazione dei lavoratori della Javil nel mese di giugno del 2011 e consecutivamente la manifestazione di tutti i lavoratori dell'Esselunga. Nell'Esselunga si è toccato il punto, il cuore della borghesia lombarda, perché Caprotti, essendo uno dei uomini più potenti a Lombardia con il suo negozio Esselunga, con la sua azienda, veniva toccato in un modo per lui vergognoso. Era successo inizialmente negli anni 98, però in 48 ore con la CGL, CISL UIL ha risolto il problema licenziando più di 300 lavoratori. E in 3-4 mesi ha cambiato cooperative, ha cambiato tutto, però il sistema mafioso di amministrazione della produzione erano sempre in mani delle persone che fino ad oggi sono lì, Longo, il Consorzio Safra e tutti quegli altri. Però questa manifestazione dei lavoratori che sono usciti e hanno preso i cancelli dell'Esselunga non era una primavera araba, era più che altro una primavera milanese, perché la maggior parte dei lavoratori filippini, sudamericani, africani che uscivano lì erano la maggior parte cristiani, per cui più che altro era una primavera milanese, nel senso della religione che si professa qua in Italia. Però questo non c'entra assolutamente niente. Il punto che vorrei toccare io, che in tutti questi 18 mesi di licenziato politico, perché anche se ho vinto la causa con gli altri compagni dei 25 licenziati, riassunto della cooperativa, continuo a essere un licenziato politico perché Caprotti non ci vuole far entrare, rientrare al nostro posto di lavoro come ordina il giudice. Una cosa simile a quello che succede con i lavoratori della Ferrari, no? Maranello. Allora, queste situazioni hanno portato a tutti i lavoratori licenziati a fare delle manifestazioni diverse. Abbiamo girato per diversi posti, diverse province qui in Italia, per portare l'esperienza dell'Esselunga come una manifestazione dei lavoratori che stanno cercando un punto comune con tutti gli altri lavoratori. L'esperienza che ho acquisito in questo periodo mi ha dato la possibilità di pensare che qui non si tratta assolutamente di fondamenti ideologici e politici, qui non si tratta assolutamente di conciliare con altri sindacati, CGL, CISL, UIL, CUP, CIP, chiunque sia. Qui c'è solo un'alternativa, una unica alternativa, che siano i lavoratori a prendere la decisione di unirsi e manifestarsi contro tutto questo attacco, come ha detto inizialmente. C'è un attacco, è vero, un attacco economico, e se qualcuno alza la testa per manifestare che non è d'accordo con questo, viene l'attacco fisico, perché mettono subito le forze repressive per silenziare o come ha successo alla protesta che si è fatto al gigante De Bassiano, in cui a 25 lavoratori li hanno mandati in ospedale, uno di loro è stato comatoso, le hanno spaccato il cranio, è stato quasi 25 giorni in stato di coma, manifestando in questo modo che la repressione che succede sia in Africa o in Sud America è molto simile a quella che sta succedendo in questo momento, ma cercano di silenziarla. E c'è stato il silenzio anche storico in anni passati qui in Italia. Ma comunque, in tutti questi mesi, la richiesta da parte nostra dei lavoratori della Selunga è stata la unità della classe lavoratrice, ma una unità che si sta costruendo inizialmente dalla parte della logistica, perché visitando tutti questi cantieri, se si può chiamare così, queste fabbriche, la DHL, la TNT, la STEF e tanti altri, a Bologna siamo stati lì con quelli dell'Hypercop, siamo stati lì ad appoggiarli, a manifestare che tutti siamo lavoratori e che abbiamo un problema in comune, non tanto a fare una descrizione filosofica, economica, ideologica di come si deve controllare la macroeconomia dello Stato. Noi non dobbiamo pensare a queste cose, quelle dobbiamo lasciare ai tecnici, ai tecnocratici, a quelli che stanno seduti dietro le scrivanie. Noi dobbiamo pensare alle nostre tasche che sono vuote e dobbiamo pensare che ci stanno togliendo tutto quello che noi abbiamo costruito in tutti questi anni. Tutto lo Stato sociale che è venuto costruito dai nostri antenati, dagli anni 60, 50, 70, adesso solo con una passata di mano la stanno distruggendo, la stanno mandando alla spazzatura. E il problema non è solo nostro adesso, il problema è quello che loro stanno costruendo per il futuro, per assicurare il loro interesse, per assicurare il loro reddito abusivo e assicurare a noi la povertà, ai nostri figli, alle nostre prossime generazioni. Per cui, se c'è stato un chiamato a rispondere a questi attacchi, a rispondere come deve essere, non è solo per una questione di momento o un palliativo che stiamo a cercare, perché dire che vogliamo risolvere il nostro problema sindacale, risolvere il nostro problema economico solo in questo momento, con un buon stipendio e con una buona stabilità lavoratrice, non conduce assolutamente a nessuna parte. Noi dobbiamo lottare non per un parche, per una copertura momentanea, noi dobbiamo lottare per il futuro. Noi vediamo adesso come stanno i nostri giovani, i nostri figli. I nostri figli non hanno futuro. Noi come stranieri stiamo già pensando che se abbiamo figli grandi li facciamo tornare ai nostri paesi. Invece voi italiani, i vostri figli hanno già un contratto precario che sta aspettando, a meno che decida di andarsene alla Germania o agli Stati Uniti. Però voi italiani avete questo futuro per i vostri figli, per cui siete voi che dovete per primi entrare in questa battaglia di difendere gli interessi del popolo italiano. Noi che siamo stati, adesso siamo lo stato sociale economico più schiacciato e lavorativo anche in questo paese, noi stranieri, per tutto quello che avete sentito qui, siamo stati i primi a buttarci in questi ultimi 2 anni fuori e continuiamo a farlo. E quello che si commenta, e lo dico qui, si commenta di solito fra di noi, è in che momento l'italiano dovrà entrare a lottare. Quando arriverà questo momento? In tutti questi 18 mesi ci siamo chiesti. Sta arrivando, per fortuna. Noi abbiamo avuto la pazienza di stare a confrontarci con le forze dell'ordine, fra virgolette, aspettando che siano gli italiani a prendere posizione contro questo sistema abusivo. È già arrivato. E io mi congratulo veramente che succeda questo, in piccole proporzioni. In piccole proporzioni, però sta succedendo, perché adesso si sta toccando in un modo molto più chiaro gli interessi del popolo italiano. Succede da molto tempo, però adesso è molto più chiaro, soprattutto quando gli italiani stessi aprono gli occhi e si trovano con questa vergognosa alleanza che si presenta nel governo. 20 anni che si sono confrontati, uno tra l'altro, accusandosi, organizzandosi cause uno tra l'altro, accusando a Berlusconi delle sue abitudini sessuali, delle sue abitudini economiche negative, e l'altro accusando quello che è successo con la banca del Monte dei Paschi di Siena. Fra di loro, 20 anni accusandosi, e adesso l'onciuccio più grosso che c'è nella storia della politica italiana si presenta e chiamano a questo un governo di unità nazionale. No, questo è solo un governo di unità della classe borghese. che fra di loro avevano questa condizione, ma adesso si stanno alleando per contravvenire al popolo. E questa è la figura, ai lavoratori. Per cui noi che adesso vediamo questo scontro che si presenta fra politici e lavoratori, dobbiamo prendere una decisione. Siamo stati attaccati. Come ci difendiamo? Appoggiandoci nelle organizzazioni sindacali, che sono solo un appendice di questa borghesia, un appendice che serve solo per mettere tutta la spazzatura che il corpo considera, il corpo borghese considera, per dopo buttarlo. E questo che siamo noi, siamo la spazzatura. Noi siamo uomini, esseri umani, che abbiamo diritti. E questi diritti, se non vengono rispettati da loro, per forza dobbiamo farli rispettare noi. Magari qualcuno potrà dire: questo è matto, perché vengo da altre parti del mondo dove la soluzione del popolo subito viene con la violenza. Qualcuno potrà dire: questo è un estremista, un terrorista, come mi hanno detto tantissimi presidenti di cooperative quando mi sono trovato a combattere con i miei fratelli lavoratori. Terrorista, mi hanno detto: ok, sono terrorista. Lo sono perché difendo con tutta la mia passione il diritto dei lavoratori. Bene, se io dico prendiamo il fucile qua, magari qualcuno che si dice anche di sinistra, comunista, mi caccia via. È vero, potrà presentarsi la situazione, perché dialetticamente ci sono gli spazi politici dove osservare la situazione sociale. Magari qua non si può fare perché non siamo organizzati, ma dovrà arrivare perché sta succedendo. La primavera araba nasce nella Siria perché un uomo si mette fuoco, incendiò il suo corpo perché sentiva che le stavano toccando quello che era il pane per i suoi figli. E qui c'è stato un uomo che ha sparato a un carabiniere, perché subito, mezz'ora dopo, dicevano che era matto, che era uno squilibrato. 24 ore dopo, quando hanno fatto l'intervista ai suoi fratelli e la famiglia, dicevano che era disperato, perché non aveva da far mangiare ai suoi figli. E allora, se questa crisi continua, se noi restiamo seduti a osservare come è che schiacciano, come che prendono il futuro per loro, dovranno arrivare non uno con una pistola, dovranno arrivare 10 che si confrontano con la polizia con armi. Magari non si organizzano, però la rabbia, la pazzia può spingere a questo. E non è colpa di loro, è colpa di uno Stato che sta abusando del nostro silenzio, è colpa di uno Stato che sta abusando della nostra pace morale. Ed è il momento di aprirci il cuore e dirci: non è questo il modo giusto in cui ci dobbiamo comportare. Qualche tempo fa, a parlare della crisi che si presentava, per una questione di esperienza, perché questo che sta succedendo in Italia l'ho vissuto 30 anni nel mio paese, 30 anni fa nel mio paese, la privatizzazione di tutte le aziende dello Stato, la privatizzazione della sanità, le scuole, la privatizzazione della ricchezza, il petrolio, rame, oro, tutto quello che era in mano dello Stato perché era considerato industria strategica, con il fujimorismo negli anni 90 sono stati venduti a capitali cinesi e a capitali europei. Tutto è passato a mano privata. Il Perù in questo momento, che dimostra una crescita annua del prodotto lordo del 6,5%, è una visione panoramica dell'economia del mondo molto interessante. In Europa vedono come Brasile, come Argentina, come il Perù si enriquescono, ma questa è la bugia più grossa che c'è. È un calcolo macroeconomico che dà la ricchezza solo a quelle aziende multinazionali che arrivano, succhiano la ricchezza e se ne vanno. Ma il popolo peruviano o brasiliano continua a guadagnare $300-350 al mese. Per cui è la bugia più grossa che esiste. Qui stanno solo in attesa di che i contributi, le tasse siano ridotte. Si trovano solo in attesa di che gli stipendi, i salari si riducano al minimo storico, che un italiano guadagni come un peruviano, come un polacco. Lo stipendio promedio si potrebbe dire adesso 750-800 euro al mese, Loro vogliono che sia 350-400, è quello lo scopo, considerare che l'Europa sia un mercato giusto per il loro interesse, per investire e avere il profitto più grosso di quello che percepiscono in altre parti come in Sud America in questo momento. Se in Sud America investendo un dollaro guadagnano 1000, vogliono che l'Italia, l'Europa diventi per un dollaro che investono 1500, e questa è la realtà, se no non si muovono da lì. In Sud America in questo momento gli economisti sudamericani dicono quella crisi che vive l'Europa adesso ci sarà qui da noi fra 10-15 anni. Sono i calcoli che hanno fatto anche nel Fondo Monetario Internazionale. Per cui, carissimi fratelli italiani, questa crisi che abbiamo qui durerà 10-15 anni ancora. La povertà continuerà a aumentare. La disoccupazione aumenterà ancora. Ci colpiranno ancora di più. Per cui, come dobbiamo confrontarci a tutta questa situazione? Secondo me, quella pistolina usata è l'inizio. Secondo me, secondo voi, pensiamolo. Però mi accontenta di più che l'altro ieri ho visto per caso questo programma di questo giornalista, come si chiama, quello della Sette, Santoro, che de santo non ha niente. Ho sentito parlare a uno dei delegati del sindacato delle forze militari e che diceva: anche noi siamo in problemi come tutto il popolo italiano, a dire solo che l'anno scorso eravamo 124.000 militari, adesso siamo solo 94.000, hanno licenziato 30.000. Contento sono io, perché quell'esercito si indebolisce e l'esercito del popolo comincia a crescere e la sua coscienza comincia a crescere. È lì che dobbiamo lavorare, creare la coscienza di che siamo una classe prodotto dello sfruttamento di un'altra classe e che non esistono assolutamente trattative, che non esistono conciliazioni, che non esistono favori. Perché costantemente quando mi presento con i compagni a un appalto che si dichiara in sciopero a appoggiare, ci troviamo immediatamente con la CGIL, CISL, UIL, e come strategia per frenare l'avanzo del SICOVAS, che è la punta della freccia che sta attaccando alla borghesia, ai lavoratori li minacciano subito cassa integrazione e poi licenziamento. E il tuo permesso di soggiorno non ci sarà. Per fortuna in questi ultimi mesi loro se ne fregano, perché più importante che perdere il posto di lavoro per il quale anche lottano è proteggere il futuro della propria famiglia ed è proteggere soprattutto, e la cosa più importante, la propria dignità, perché chi si alza, chi tira su la testa per protestare lo fa principalmente per dignità, perché ha dignità, e chi non lo fa, che preferisce strisciare come il serpente e che venga il padrone e le metta la scarpa sul collo, allora quello lì non serve. Abbiamo bisogno di gente che lotta, di gente che si metta subito in campo e che dica basta, basta questi governi e politici venduti a tutto un sistema finanziario internazionale, basta questi politici che solo stanno pensando in guadagnare a costa del dolore e la povertà dell'uomo, basta di queste leggi che solo rompono tutta una struttura sociale che potrebbe dare favore al futuro dei nostri figli. Grazie, scusate se ho alterato un pochettino, però sono sudamericano. Grazie.
Salve a tutti, sono un rappresentante della SICOVAS alla Dea Kelle di Settala. Io vorrei parlare su una cosa, che l'interesse di tutti, di tutte le popolazioni, e che sia bianco, nero, africano, europeo, di tutto il mondo. Siamo tutti minacciati da un capitalismo cinico che non guarda nessuno in faccia e le conseguenze le subiamo noi tutti i lavoratori. siamo d'accordo che i primi a soffrire e a pagare siamo noi lavoratori. Mia esperienza è scrivermi al sindacato Sicobas e cominciare a difendere la mia dignità e la dignità dei lavoratori. Siamo circa 500 lavoratori della DHL di Settala, dove eravamo divisi, come ha detto mio collega, razza, paese, e divisi anche dai cooperativi per poterci governare bene, per poter fare tutto quello che vogliono dentro l'impianto. Eravamo circa 16 cooperative in un consorzio che risponde a tutte e 16 cooperative, ma divisi per poter governare e poter fare tutto quello che vogliono dentro lì l'impianto, creare la guerra dei poveri. L'egiziano guadagna di più, un centesimo in più, perché l'hanno scelto loro per creare dentro l'impianto una frustrazione verso gli altri, accusarsi tra di noi e litigare tra di noi sempre, tutti i giorni, e senza trovare risultati, senza trovare soluzioni. Ci siamo svegliati un giorno a guardarci in faccia, a capire che questo gioco deve finire e basta, perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo: difendere la dignità umana, vivere bene e senza arrivare al livello di ammazzarsi. E da lì ci siamo cominciati a organizzarsi, a dire di no. No, perché abbiamo detto tanti anni sì e non abbiamo mai risolto niente. Abbiamo detto sì a tutte le azioni dei capitalisti e non abbiamo mai risolto niente. Ci siamo impoveriti di più. Tutti i giorni vediamo nei telegiornali, vediamo dappertutto che gli stranieri non vogliono lavorare, perché non è vero, lavoriamo 16 ore al giorno, non abbiamo neanche tempo di assistere le nostre famiglie, e quindi dire sì a queste persone non risolvono le soluzioni. Bisogna alzare la testa e dire di no e trovare l'unità tra di noi, l'unità dei lavoratori della DHL, è l'unità dei lavoratori del San Raffaele e l'unità dei lavoratori di altri settori, potranno risolvere solo questo problema. Solo l'unità di tutti i lavoratori è l'unico strumento che può risolvere questa situazione. È inutile dire tutti i danni che crea l'attacco del capitalismo, noi tutti lo sappiamo, lo viviamo. La dramma di tutte queste cose è sotto gli occhi di tutti. La cosa che dobbiamo fare è cercare di organizzarsi, sensibilizzare tutti i lavoratori e tutte le popolazioni, dicendogli che abbiamo solo l'interesse di vivere dignamente. È la nostra missione salvaguardare la nostra famiglia, andare a lavorare. Non è che noi chiediamo i soldi stando a casa nostra per vivere, no, vogliamo lavorare ma con la tranquillità e guadagnare soldi a mantenere le nostre famiglie. Adesso è difficile farlo, non solo lavorare per mantenere la famiglia, ma solo vivere dignamente, respirare, camminare, tutto quello che un essere umano può fare, perché è un essere umano che Dio ha creato su questa terra. Stanno cercando di privarglielo. E l'unica cosa per risolvere questo, l'unità. E l'unità di queste cose è sensibilizzare e cominciare a creare questi incontri e creare questi ponti che sono tutti rotti tra i lavoratori, dividendoli classe per classe, dividendolo nazione per nazione, dividendoli tra classe sociale e qualunque altri strumenti per poterli gestire. Non è perché ci credono che tu sei ricco, io sono povero, e che quindi tu meriti un trattamento diverso del mio, no. È solo un modo di poter arrivare in te e prenderti il benessere che hai e ridurti un povero come me e andare a attaccare un'altra persona. Quindi il mio discorso non va lontano. Io chiamo solo a tutti di fare qualcosa per trovare soluzioni a risolvere queste cose. E l'unità è l'unico strumento che possiamo usare per rompere queste cose, di continuare a fare questi incontri, di parlare tra di noi, di coinvolgere i lavoratori metalmeccanici, i lavoratori sanitari, i lavoratori della logistica, siamo tutti lavoratori, creare la lotta della classe per poter andare avanti, perché settore per settore, se continuiamo a guardarci in faccia e tenere le mani bracciate così, saremo tutti distrutti prima o poi. Io 10-15 anni fa sono uscito dal mio paese perché vedevo le cose come accadono oggi qui, vedevo le cose e non vedevo il mio futuro e dovevo andare a emigrarmi per poter creare un altro futuro migliore. La stessa cosa, 15 anni fa ho cominciato a lavorare, ho comprato un permesso di soggiorno, non me l'hanno mai dato, non mi hanno mai regolarizzato, mi è costato parecchio soldi, ho lavorato tanti anni per poter dire come essere umano, per regolarizzarmi. Come essere umano dovevo pagare per essere considerato come un essere umano e ho pagato carissimo. Andremo a finire, tantissime persone hanno pagato tantissimo per sentirsi, per essere considerato solo un essere umano che ha il diritto di lavorare e il diritto di vivere. Oggi magari alla popolazione italiana la situazione è diversa, ma se non fanno niente per contraddire questo attacco capitalistico, la stessa cosa, la soluzione è andare a emigrare, ma questa non è la soluzione giusta, perché io che 15 anni fa sono uscito dal mio paese per andare a trovare da un'altra parte la possibilità di costruirmi la mia vita, oggi mi sono trovato sotto un attacco più feroce di quello che ho scappato. Cosa devo fare? Devo scappare di un'altra volta? No, devo cercare di affrontare questa situazione e cercare la miglior soluzione di affrontarlo e sensibilizzare tutte le persone che vivono la stessa condizione con me e chi vive migliore di noi a capire che prima o poi toccherà a lui. E l'unica soluzione è lottare tra di noi, lottare tutti, mettere la stessa, avere la stessa idea che la persona che paga di più è la classe operaia e i lavoratori sono i primi a pagare, sono i primi che subiscono tutti questi attacchi e sono loro che devono fare qualcosa, basta guardare. Grazie.
Allora, prima di passare poi il microfono a chi vuole fare degli interventi, abbiamo ricordato che il prossimo 15 maggio ci sarà questo sciopero, che sono stato corretto, diciamo, questo sciopero che forse non sarà generale, ma speriamo che sarà comunque di successo come è stato quello del 22. Però l'8 maggio, come si può vedere anche dallo striscione che è appeso dietro le vostre spalle, ci sarà un altro sciopero regionale, questa volta, di tutto il settore sanitario. Quindi inviterei magari qualcuno, qualche lavoratore del San Raffaele a spiegarci esattamente i contenuti di questa giornata. Opino.
Siamo tutti San Raffaele. Allora, l'8 maggio abbiamo deciso di organizzare una giornata di sciopero e una giornata di sciopero un po' diversa da quelle a cui eravamo abituati, che cerca di unire un po' tutto il settore della cura e dell'assistenza. Dentro ci sono gli ospedali pubblici, gli ospedali privati, ma tutto il mondo variegato delle RSA e delle cooperative che lavorano all'interno di questi settori. Quindi abbiamo cercato di fare in modo che tutti i lavoratori che si muovono in questo mondo sempre più strano, dove le regole e anche la schiavizzazione per certi versi avanzano, abbiano modo di rappresentarsi. Ci sono una serie di elementi comuni che sono stati già rappresentati, ma li ricordo. Il personale diminuisce, i carichi di lavoro aumentano e soprattutto in settori come quelli dell'assistenza abbiamo la rappresentazione che faceva Luis prima di una valanga di lavoratori immigrati che subiscono abusi di ogni tipo. Parlare di diritti contrattuali è quasi un eufemismo in alcuni casi. In molte situazioni sono lavoratori che non hanno dietro una coscienza, non conoscono. Stamattina ho fatto un'assemblea in una RSA dove la gente mi diceva che cos'era lo sciopero, cioè, quindi siamo ad elementi quasi e quindi, ma noi possiamo scioperare, perché dentro questa RSA non è mai stato fatto uno sciopero. Sì, si può scioperare, ci sono le condizioni per farlo e sono anche le condizioni per ribellarsi a quello che sta succedendo. A ore di lavoro, 13, 14, 15 ore di lavoro continuative, che nel settore dell'assistenza vuol dire un massacro, che vuol dire mancanza di qualità dell'assistenza, ma che vuol dire lavorare in condizioni che sono veramente, veramente impossibili. Ma sono le condizioni che sono generalizzate, perché moltissime di queste RSA sono gestite, soprattutto qui in Lombardia, da cooperative, quindi i gestori appaltano, danno alla cooperativa e poi le cooperative lavorano, e lavorano, se c'è differenza, anche ancora in condizione peggiore. E quindi ti ritrovi da persone che lavorano, che si sono trovate in condizioni, due operatori che dovevano fare 36 letti, quindi assistere 36 persone, e queste 36 persone le devono assistere in un turno mattutino, devono fargli fare una colazione e un pranzo in mezzo, quindi immaginate anche il rapporto umano che esiste tra l'operatore e colui che viene assistito. Datori di lavoro che dicono il contributo regionale alle reti assistenziali è bloccato da 10 anni, quindi noi, ci sono stati gli aumenti del contratto delle cooperative, 20 euro al mese lordi, però l'altro elemento, quindi la possibilità di essere licenziati. Ecco, per noi scioperare l'otto vuol dire scioperare contro questa logica, contro questa devastazione che ha da un lato mercificato sempre di più il diritto alla salute, quindi uno vuole, deve lavorare perché deve dare un tornaconto specifico e preciso alla sua ditta, al suo ospedale, alla sua RSA. Deve lavorare in condizioni peggiori, in taluni casi sembrava impossibile, ma abbiamo visto addirittura nel pubblico impiego la decurtazione salariale, ci sembrava una cosa impensabile solo qualche anno fa, e invece oggi anche in Regione Lombardia, regole di sistema alla mano, il taglio dei salari c'è stato, 1000 euro in un anno, grosso modo questa è la cifra che nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende ospedaliere, nelle ASL sono andati persi, però questa è la cifra che i lavoratori hanno, ci hanno rimesso. Ecco, ragionare intorno a questi elementi ci ha portato a cercare anche un contatto tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato. Nel settore privato abbiamo avuto contratti che sono stati rinnovati veramente in condizioni incomprensibili. Pensate al contratto della sanità privata, la CISL, la UIL e poi l'UGL hanno siglato il contratto della sanità privata che prevede un aumento da 36 a 38 ore settimanali senza aumento di retribuzione, cioè vuol dire che la gente deve dare 8 ore in più al mese gratis al datore di lavoro. E questo è diventato un problema, è diventato un problema perché lo stesso contratto prevede dei nuovi minimi tabellari che in taluni casi scendono anche di 100 euro al mese per i lavoratori che verranno assunti, quando verranno assunti. Quindi se questo non è un andare indietro, se firmare contratti con questo segno non è un percorso di sfruttamento, pensiamo che non esistano altre condizioni. E quindi il tentativo di dire, di fronte ai 244 licenziamenti del San Raffaele, che noi non accettiamo nessun licenziamento, che noi non accettiamo nessuna decurtazione salariale, che noi non accettiamo condizioni di lavoro sempre meno dignitose, questo è il il motivo che ci ha portato a scioperare insieme, che ci ha portato a creare all'interno di questo percorso di lotta una rivendicazione. Noi non crediamo che questo percorso debba fermarsi qua. Noi sappiamo che quello che noi stiamo vivendo oggi a Milano è la stessa cosa che stanno vivendo a Roma, nel Lazio, è la stessa cosa che stanno vivendo a Firenze, nella Toscana, è la stessa cosa che stanno vivendo a Torino o in Piemonte. Dappertutto il segnale è quello di riduzione della dignità delle condizioni di lavoro, riduzione della qualità dell'assistenza. Ci sono situazioni come il Piemonte dove addirittura siamo alla cartolarizzazione, quindi alla svendita di tutto il patrimonio pubblico per riparare al danno che è presente all'interno del bilancio della sanità pubblica. Ci sono situazioni dove i lavoratori vengono presi e messi in una mobilità infinita all'interno di questo concetto di aree vaste che sta caratterizzando le regioni del nord. Tenete presente che la regione Piemonte si sta organizzando in federazioni sottozonali o sovrazonali a secondo di come vengono vissute. Questo potrebbe essere un segnale che per il nostro governatore regionale potrebbe essere ripreso in questo concetto di macro regione, quindi di economia di scala che vorrebbero fare sull'economia del nord, tanto cara alla Lega, e quindi noi potremmo trovarci anche a doverci misurare con scenari che sono diversi rispetto a quelli che stiamo vivendo. E quindi bisognerà pensare ad un'unificazione di questi percorsi di mobilitazione e di lotta che a livello regionale si stanno costruendo, e penso che il nostro prossimo passaggio non possa che essere quello della costruzione di una grande assemblea nazionale di tutte quelle che sono le situazioni che in questo momento si stanno opponendo alla devastazione e alla distruzione del sistema universale di salute che in questo paese esisteva e che qualcuno vuole cancellare in nome del profitto. Grazie.
Il microfono è aperto, se qualcuno vuole fare un intervento. Le cose che sono state dette sono tante e complesse, però se qualcuno vuole intervenire. Nessuno?
Ciao, io sono Gina, sono una compagna di Massa Carrara e faccio parte di un collettivo sanità. Diceva Manolo, le cose dette sono molte, effettivamente sono tantissime. Per cui io porto alcune riflessioni, molte scaturiscono anche dal dibattito che ho ascoltato stasera, e con piacere soprattutto anche ai colleghi e compagni che lavorano nella sanità. Io penso una cosa, diceva prima uno della logistica, diceva una cosa molto importante, diceva: noi conosciamo in parte l'attacco che ci stanno sferrando, no? Io credo che sia sotto gli occhi di tutti, sia l'attacco, perché lo viviamo direttamente come lavoratori e come cittadini, sia gli effetti di questa crisi, perché ce l'abbiamo tutti i giorni addosso. E allora cos'è che a noi può servire? Serve questo, l'aspetto di comprendere ciò che è possibile e ciò che è necessario. Cioè non quello che ci passa per la testa, ciò che è possibile e ciò che è necessario. Ciò che è possibile è ciò che oggi possiamo fare in una situazione di grande difficoltà e di grande attacco ai lavoratori, e una situazione in cui questo attacco è un attacco che parte da lontano, è un attacco che è economico, è politico, ma è anche ideologico. Cioè ideologico togliere tutti quei paletti che erano i paletti che erano la solidarietà, l'unità, la convergenza degli interessi fra i lavoratori, e che oggi secondo me si riducono in una parola: dividit et impera. Loro su questo lavorano a 360 gradi, cioè loro fanno sempre in modo che gli interessi comuni dei lavoratori, che siano la logistica, che siano la sanità, che siano le poste, le ferrovie, siano divergenti fra di loro. Ed è un aspetto che secondo me non dobbiamo dimenticare, dobbiamo sempre tenere presente, perché l'aspetto che è possibile quello economico e quello politico, si può, come dire, può penetrare all'interno della classe dei lavoratori, perché fortemente l'aspetto principale secondo me è quello ideologico, questo attacco al fronte proprio della classe dei lavoratori, che è un attacco anche ideologico, perché lo è anche sull'aspetto, voglio dire, della memoria storica, del movimento comunista internazionale, delle lotte dei lavoratori dei 150 anni. Loro ci hanno attaccato e ci hanno impoverito su tutto. Per cui lui ha ragione quando dice che noi abbiamo capito qual è quell'attacco. Quello che dobbiamo forse capire oggi è come noi ci difendiamo da questo attacco. Allora, io, perché ho trovato molto interessante sia l'intervento dei lavoratori della sanità che quella della logistica, che avevo già ascoltato in altre situazioni? Perché oggi ciò che è possibile è, oggi, è capire oggi, in questa condizione di debolezza, come noi possiamo, da un fronte che è quello della difensiva, perché oggi noi siamo in questa fase, noi ci dobbiamo difendere, passare al fronte dell'attacco. Noi non siamo all'attacco, è inutile che ci raccontiamo che siamo, noi siamo alla difensiva. Per cui come ci possiamo difendere bene in queste condizioni? E questa divisione, la mancanza di capacità di rapportare le lotte, di conoscenza, di mappatura, di comprensione di come il capitalismo o il capitale è penetrato nel mondo del lavoro, ha costruito leggi sulla base, ha costruito di tutto, no? Anche nella sanità, per cui capire come i lavoratori del San Raffaele oggi, con le leggi che abbiamo, con i contratti nazionali, con i sindacati che conosciamo, col fatto che sono infermiera, eccetera, 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 che tutti i lavoratori della sanità conoscono perfettamente, per cui non sto a dirlo, possono oggi organizzarsi e far fronte alle lotte. E questo è un grande insegnamento, è un insegnamento, è questo che noi dobbiamo, come dire, portare in giro, che io porterò in giro, che cerco e sono venuta fin qui per capire come i miei colleghi, compagni riescono a far fronte rispetto a in questo momento, con tutti gli sbarramenti che noi abbiamo nella sanità, a come facciamo a produrre le lotte e poi come siamo capaci di generalizzare e diventare un patrimonio, perché se parli del San Raffaele a massa nessuno sa cosa fa Raffaele, e questo non è un bene. Eppure San Raffaele sta facendo delle grandi cose, anche da un punto di vista, voglio dire, di quello che è stato l'attacco duro, da un punto repressivo, no? E qual è la logistica? Io ho fatto parte con gli immigranti nella zona di Massa Carrara per la questione della sanatoria truffa, ed è stato un altro problema anche quello, l'incapacità di sapere generalizzare le lotte, di comprendere le leggi, gli insegnamenti che queste lotte ci portano, perché oggi noi facciamo i conti col capitalismo di oggi, con l'attacco padronale di oggi, per cui dobbiamo capire appunto ciò che è possibile, che possiamo fare in questa condizione, ciò che ci compete fare e costruire tutti quei passaggi. Mettiamoci un anello, diceva una compagna, giusto, mettiamoci un anello, perché ogni volta che mettiamo un anello e lo saldiamo uno con l'altro, noi costruiamo le condizioni perché i lavoratori rafforzino la propria classe, perché i lavoratori, come dire, generalizzano le loro lotte, perché i lavoratori imparino oggi nel 2013 a difendersi dall'attacco del capitalismo e perché costruiscono e gettino le basi per un domani. Questo è l'aspetto, credo, che sia interessante della giornata di oggi, che ci hanno raccontato i lavoratori del San Raffaele e ci hanno raccontato i lavoratori della logistica, perché io lavoro in ospedale, chiaramente un altro aspetto attaccatissimo sono i lavoratori della logistica, ma i 30-40 lavoratori di Massa Carrara cosa ne sanno, cosa fanno dei lavoratori della logistica di Piacenza, di Vicenza? Allora, che compiti abbiamo noi? È quello di fargli vedere che in determinate condizioni oggi, pur le difficoltà che stiamo attraversando, i lavoratori scendono in piazza e lottano, si mettono insieme la logistica, San Raffaele, i ferrovieri, piccole, isolate le lotte, può darsi, questa è la condizione, ripeto, che abbiamo, ma sono comunque oggi le condizioni, quel germe, a mio giudizio, quelle capacità che oggi i lavoratori possono esprimere in una situazione di grande difficoltà, di frantumazione. Qualcuno diceva i lavoratori sono frantumati, ma noi siamo frantumati in termini politici, ognuno coltiva il suo orto, ognuno fa le sue cose, ognuno sostiene quell'altro. Nelle stesse città si fanno 7 iniziative contemporaneamente. Lo dico perché questa è la realtà. Per cui la classe operaia è il riflesso della difficoltà politica oggi che i compagni hanno sul piano politico. Non ci può essere un riflesso che è diverso da quello che siamo. Noi siamo quelli che siamo, in una situazione che siamo, e per cui noi non possiamo partire che da questo, per cui ci dobbiamo né abbattere né esaltare, ma dire che il capitalismo crea lui il conflitto, non siamo noi per cui l'attacco lo crea il conflitto, ma lo crea lui perché sono le condizioni oggettive che ci spingono a doverci difendere, a doverci organizzare, a doverci mettere insieme, a dover costruire momenti di lotta e di organizzazione, perché dobbiamo, non possiamo più reggere queste condizioni che sono talmente complicate, talmente così, voglio dire, intervengono così profondamente nella vita degli esseri umani, che la gente si ammazza. Si ammazzano tutte le famiglie oggi perché non sono più in condizione, e questa è la realtà. Allora, né abbattersi né esaltarsi, ma dire cosa possiamo fare, qual è il tipo di anello che ci congiunge a quell'altro, come le possiamo unire le lotte, come possiamo sfruttare questi momenti in cui ci ritroviamo, e non è che ci troviamo per parlarci addosso, ci troviamo per imparare, per conoscere, per sperimentare, per mettere a frutto quello che oggi ognuno di noi ha imparato da questa iniziativa, per cui ringrazio i compagni che l'hanno fatta, i compagni di Raffaele che sono venuti qui a spiegarci le cose, i compagni della logistica e i lavoratori della giustizia, perché vengono oggi a insegnarci qual è, passo dopo passo, il passo possibile che ci fa uscire da questa realtà, cioè la pratica che noi possiamo mettere in campo per fare in modo che quel futuro che tutti diciamo possibile avvenga, ma futuro un po' molto lontano, non credo che la crisi finisca fra 10-15 anni, perché oggi noi non siamo in una crisi economica, noi oggi siamo in guerra, il capitale ha dichiarato guerra, l'ha dichiarata guerra totale, la guerra non è soltanto quando si arma, che poi si è armato e fa le guerre, non ce le scordiamo, ma è guerra totale a 360 gradi, ha dichiarato guerra e l'ha dichiarata perché è seduto su un barile di polvere, perché sa che così non può più andare avanti e ha paura. Paura sembrerebbe una contraddizione, ma non lo è, della situazione che lui stesso inevitabilmente, per una contraddizione del capitale, ha di fronte. Non può fare diversamente, non esiste il capitale buono, il capitale che si incazza di meno, il capitale che attacca di meno, questa è la legge del profitto. Qualcuno ha scritto per una sanità senza profitto, ma è vero, è la legge del profitto, è la legge del profitto. La legge del profitto dice che quando il profitto che sta sempre al primo posto viene attaccato, bisogna sterminare, distruggere, annientare, rendere invivibile la vita. Però la Grecia ce lo insegna, scendere in piazza, che è un aspetto fondamentale del popolo greco, perché ha unito categorie, lavoratori, ceti sociali, è stato un aspetto importante, fortissimo, ma ancora non è sufficiente. Per cui questo per dire che vogliamo alti come prospettiva, e vogliamo bassimo come capacità di costruire passaggi. Grazie.
Allora, in attesa eventualmente di altri interventi, poi chiudiamo. Volevo però far spiegare, così come è stato fatto per l'8 maggio, anche per il prossimo 15, i contenuti dello sciopero che ci sarà ancora della logistica. L'ultimo, lo ricordo, il 22 marzo, ha significato il blocco di non so quante logistiche su tutto il territorio nazionale, con alcuni casi particolarmente eclatanti come quello di Bologna, dove il polo logistico è stato bloccato per alcune ore, con l'incazzatura ovviamente dei padroni che hanno chiamato immediatamente la polizia perché si stavano bloccando i camion con dentro le preziosissime merci che vengono appunto spedite da quei poli, e di conseguenza ci sono state cariche, poi picchetti, tenute insomma della posizione, blocco della via Emilia eccetera eccetera. Quindi a questo punto volevo, magari era interessante capire il 15 maggio che cosa accadrà.
Sì, molto sinteticamente. Mentre parliamo di scioperi che ovviamente sono in programma l'8, il 15, gli scioperi comunque stanno continuando proprio a Bologna, alla Granalolo e alla Coppa Adriatica. Gli scioperi stanno proseguendo, ci sono stati 24 ore di scioperi l'altro giorno proprio nel tentativo di far fuori 12 delegati sindacali. E quindi diciamo la lotta non si interrompe. Però mi ricollega a quanto diceva Pino anche sui rinnovi dei contratti. Prima parlava di quello che è successo appunto nel rinnovo firmato dai sindacati, in quel caso con esclusione della CGIL, però la stessa medicina si appresta per il contratto trasporto e logistica. Questo è un contratto che è scaduto il 31 dicembre 2012. grazie un po' alle pressioni che abbiamo fatto, mettendo in campo anche una proposta, tra virgolette, sindacale, che non aveva ovviamente, come dire, l'ambizione di diventare la proposta che si doveva discutere, ma è stato soprattutto un pretesto per dar esito al primo sciopero, quello del 15, che praticamente ha ricomposto concretamente e materialmente qualche migliaio di lavoratori della logistica che avanzavano appunto le loro richieste. Le proposte delle associazioni datoriali patronali sono un po' le stesse che Pino prima elencava, nel senso, per i nuovi assunti via la quattordicesima, per i nuovi assunti nessuno scatto d'anzianità, anzianità ferma all'assunzione che verrà fatta. Per le ferie, 2 ore di ferie in meno, per i permessi, 2 ore di permessi in meno, per il discorso addirittura delle pause, perché la logistica molto spesso e frequentemente, in virtù del fatto che c'è questa manodopera molto flessibile, non si guarda al tempo fisico che il lavoratore sta nel magazzino, e quindi vogliono portare addirittura la pausa a 4 ore, quindi per fare 8 ore, nel caso più disgraziato, puoi restare 12 ore a disposizione in un magazzino. Ma queste sono soltanto alcune, perché c'è una carrellata ovviamente di richieste da parte delle associazioni patronali che praticamente rendono ancora più schiavo questo lavoro. E come diciamo, c'è un ponte quindi oltre che ideale anche materiale, non soltanto per il fatto anche che la questione delle cooperative è entrata di forza un po' in tutto il mondo del lavoro, nel senso che la sanità ne è un'espressione chiara, ma anche, come dire, la cantieristica, l'edilizia, il lavoro pubblico, nel senso che le cooperative, piano piano, che sono diventate, diciamo così, sono sempre stato l'elemento, diciamo così, più basso, diciamo, del trattamento economico e normativo del lavoro, del lavoratore. Dopo di quello c'è il lavoro nero, c'è Rosarno, però diciamo quello, diciamo così, legalizzato, le cooperative sintetizzano, esprimono il lavoro a basso costo, diciamo così, c'è questo attacco comunque sì anche alla contrattazione nazionale, proprio perché secondo noi il tentativo è quello di generare alcuni esperimenti pilota tipo Fiat, dove associazioni di categoria datoriale ovviamente che hanno un certo peso a livello nazionale si tirano via dai contratti nazionali e iniziano a applicare la propria contrattazione, quindi non soltanto limitandosi a fare proposte peggiorative dei contratti nazionali, ma inventandosi di sana pianta una contrattazione tutta loro. Quindi diciamo, questo è quello che lega sostanzialmente oggi il destino dei lavoratori. Quando prima parlavo di necessità mi riferivo a questo, come dire, il ponte ideale c'è, ma c'è un ponte materiale che è ben più grosso secondo me, che una volta compreso, una volta, come dire, vinta anche quella frammentazione, quelle gabbie, quella paura che però regna anche in un contesto di crisi, perché la risposta a tante anche rimostranze che i lavoratori facevano anche individualmente o anche in gruppo, se non ti sta bene quella è la porta. Quindi siccome chiedere non è sufficiente, non porta da nessuna parte, organizzarsi per, come dire, imporre determinate scelte è più che mai, come dire, un segno dei tempi. Quindi, come dire, all'otto sicuramente, come dire, i lavoratori della logistica guarderanno, penso lo stesso cosa farete voi dall'altra parte, però ci abbiamo, diciamo, un percorso da dover ricostruire, questa è la scommessa. Grazie.
Se non ci sono altri interventi io chiuderei qui, direi. Vi ringrazio tutti, spero sia stato utile, spero che sia solo la prima di altre iniziative simili, insomma. Grazie a tutti.